Sia lodato Gesù Cristo. Permettete che parta dalla finale, dalla reazione delle folle. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo. Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. Allora, vedono il segno e non possono non vederlo. C'è tanta tenerezza in questo racconto. Immaginiamoci ste folle che pur hanno fame, si pativa la fame ai tempi di Gesù. La distanza sociale tra i ricchi e i poveri era durissima ai tempi di Cristo. Comunque questa gente si dimentica di sé. Gesù ha un fascino profondo, parla ai cuori, consola, dice la verità, ma non in termini, come possiamo dire, umilianti, non capite niente. Agli apostoli dice: avrei ancora molte cose da dirvi, ma per il momento non siete in grado di portarne il peso, proprio non siete capaci. Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà la verità tutta intera. Ecco un esempio della delicatezza di Cristo. Senza contare poi che, lo dice in un racconto, un Vangelo, Gesù fissato lo sguardo su di lui l'uomo. Ecco, questo era Gesù, un uomo da un fascino infinito, e tant'è lo seguono, è lui che si preoccupa per il loro sostentamento. Vedono il segno e ne approfittano. Sì, perché ne approfittano, perché riempiono addirittura 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a quelli che avevano mangiato, però non lo interpretano bene. Tant'è che cominciano col concludere: questi è davvero il profeta, secondo le loro aspettative, colui che viene nel mondo. Per loro il profeta sarebbe stato quello che tra l'altro sta animando in un modo feroce tutte e due i popoli che si stanno scannando in quella che noi chiamiamo la Terra Santa. Si aspettavano un profeta terreno, un nuovo Davide che prendesse a calci nei denti i romani e che ridesse l'antico, 1000 anni prima, l'antico splendore a Israele con il suo regno, appunto. E lì Gesù dimostra di avere discrete doti per fare il re. Distribuisce pani e pesci per una folla che non è di 5.000 uomini soltanto. Le donne non sono contate, i bambini non sono contati, quindi possiamo pensare che siano 2 volte e mezzo quella cifra. E Gesù si rende conto che vogliono venire a prenderlo per farlo re e si ritira di nuovo sul monte, lui solo. Quello che stiamo facendo noi qui. Allora la prima conclusione che vorrei lasciare, quali sono i beni terreni e quali sono i beni celesti? E la risposta è di una semplicità assoluta. I beni terreni sono tutti quelli che non sono condivisi. Non è vero, non è vero, che i giovani di oggi si realizzano se sgobbano come pazzi a studiare per poi magari andare a lavorare all'estero. Perché noi, dato il fatto che, tra parentesi, le tasse non le paghiamo quando non siamo obbligati, non sappiamo dare loro uno stipendio decente. Perché non è vero? Ma perché è incompleto, è un bene terrestre. Abbiamo perso il senso della solidarietà. Mi direte: fai della solidarietà un bene celeste? Certo. Venite benedetti del Padre mio, perché avevo fame, sete, eccetera, eccetera, vi siete presi cura di me. Quando mai? Non ti conosciamo, non ti abbiamo mai visto. Ogni volta che l'avete fatto ad uno di questi piccoli. Questa è la discriminante. E allora arriviamo al centro. Il centro di questa pagina è la distribuzione dei pani e dei pesci, cioè la condivisione. Noi, quelli della mia generazione, abbiamo delle responsabilità davanti a Dio terribili. Facciamo finta di non averle, vabbè, infatti le pagano gli altri. Chi chi le paga? Le nuove generazioni. Oggi si parla di egotismo. Il mio ego è peggio che l'egoismo, c'è solo il mio ego. Narcisistico, quindi chinato su me stesso, e triste. Perché triste? Beh, perché anche quando riescono a trovare lavori soddisfacenti, magari lontano, eccetera, eccetera, bisogna sentirli certi programmi di espat per capire le sofferenze enormi di tutti. Intendiamoci, io non sto dicendo che dobbiamo fare come gli alberi, a parte che non è vero che gli alberi non si spostano, dicono chi se ne intende, ma io non dico che dobbiamo fare come gli alberi, che piantiamo radici, non ci muoviamo, no. Dico che la vita è dura, e su questo credo che ci sia poco da aggiungere, ma la vita è fatta per essere condivisa. Dobbiamo stare molto attenti, sapete, e non è mai finita la condivisione. In ogni età della vita abbiamo qualcosa da condividere, tutti, dai giovani agli anziani. Guai a noi! Quante volte mi sento dire: padre, lei non ha un'idea, io sono andato in pensione per tirare il fiato, sto invecchiando e mi ritrovo sul groppone non solo i miei nipoti, ma anche i nipoti del nuovo partner di mia figlia o di mio figlio. È vero. Ed è pesantissimo. Io mi sono trovato 2 sere fa a visitare una famiglia con 2 bimbi piccoli, uno di 2 e l'altro di 6 anni e mezzo. Tra l'altro bravissimi, sono riusciti a mettersi lì, anche se dopo un po' il più piccolo fa: io mi annoio. Dico: hai ragione, io me ne devo andare, perché sto parlando solo con i tuoi genitori, a te cosa ti importa tutto questo? Ma vedevo lo sforzo, e quelli giovani come l'acqua, tutte e due sotto i 35-38 anni, no? Però la condivisione, amici, amiche mie, che cos'è guadagnarci il cielo? È incominciare ad essere qui, donne e uomini di condivisione, guardando prima di tutto a Lui. Lui ha condiviso tutto di sé, vi ricordate? Non ritenne un tesoro geloso solo suo l'essere come Dio, ma spogliò se stesso assumendo la condizione di uomo. Apparso come uomo, servì noi fino alla morte, alla morte di croce. Che quadro la Chiesa ci offre oggi, e che figura splendida Gesù. Gesù dice solo quello che serve ad educarci. Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare? È Lui che chiede a Filippo. E poi fateli sedere, metteteli nelle condizioni di ricevere la vostra condivisione. Grazie per la vostra attenzione. Che lo Spirito Santo parli al cuore di ognuno di noi, ma soprattutto che lo Spirito Santo aiuti noi adulti a capire bene quali sono i beni terrestri e i beni celesti. Grazie di cuore.